dicevo che Kate Cran nell'introduzione mette un po' in fila i temi di cui, diciamo, poi si occuperà nel corso del libro e appunto ci sottolinea subito che al centro del suo interesse è il concetto di cultura in connessione con quello di classe, dicendo che cultura è come viene vissuta la realtà di classe, almeno in parte un'accezione del possibile rapporto fra questi due termini, cultura e classe, è cultura è come viene vissuta una realtà di classe. E secondo lei Gramsci permette di affrontare in modo non economicista le diseguaglianze sociali, cioè di non buttare via il bambino, me lo sono avviato da solo, controllo, di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, e cioè se un progetto mondiale basato su ideologie forti e teorie coerenti che prendere o lasciare, se si decide di lasciare, e quindi stiamo parlando del marxismo, marxismo-leninismo, eccetera, se si decide di lasciare, tocca lasciare pure qualsiasi progetto di rinnovamento o di lotta contro un problema di disuguaglianza, eccetera, eccetera. No, si può fare in modo, diciamo, diverso, riutilizzando delle cose, continuando a considerare che esistono classi, disuguaglianze e dislivelli di potere, e senza bisogno però appunto di rimanere vincolati a un discorso che non ha funzionato. E comincia a svolgere un confronto, diciamo, fra l'antropologia accademica e un approccio e l'approccio gramsciano al tema della cultura. Ricordiamo, dice Crean, che l'antropologia accademica essenzialmente si è sviluppata in connessione al colonialismo, cioè è una disciplina che è fiorita in relazione all'espansione coloniale dei paesi dell'Europa occidentale. La scoperta dell'altro e il confronto con l'altro avviene nel contesto di un forte squilibrio, per l'appunto, di potere tra le potenze coloniali e i colonizzati. E anche se è vero che comunque nel complesso il discorso antropologico ha contribuito a una razionalizzazione e a una legittimazione per tanti aspetti dell'operazione coloniale, è però vero che è stato il discorso antropologico quello che è riuscito da un lato a dare valore a un punto di vista diverso da quello dei colonizzatori e dare valore che è basato su un diverso metodo di giudizio, cioè sul non applicare ai colonizzati il metodo di giudizio dei colonizzatori, cioè della razionalità capitalista. Paradossalmente c'è stato perfino un eccesso in questo senso, e questo sarà un tema che verrà ripreso in termini più analitici nel capitolo in cui Crean fa una serie di osservazioni sul concetto di cultura in ambito antropologico, e cioè c'è stata anche la tendenza a considerare i mondi altri esageratamente come isolati, esageratamente come coesi e funzionanti in modo coerente e stabile al loro interno. Questo era funzionale a un discorso, appunto, al discorso che dicevo prima, cioè dare valore a mondi altri passava per il far vedere, oltre che teorizzare, che questi mondi erano perfettamente in grado di funzionare e i loro attori di intendere e di volere secondo i propri principi e senza nessun bisogno della buona, dell'uomo bianco che portasse il fardello della civilizzazione, secondo il titolo di un famoso poema di Rudyard Kipling, il fardello dell'uomo bianco. Kipling è un poema che si chiama Il fardello dell'uomo bianco, e appunto è una apologia della missione civilizzatrice dell'Occidente. Kipling era un personaggio insomma notevole, perché non so se a qualcuno, per la mia generazione e la generazione di Gramsci perfino, che non è proprio la mia, era una lettura diciamo, molto corrente tra i ragazzi, almeno tra i maschi, i libri della giungla e altre opere di Kipling. E quello è un caso in cui, per esempio, Gramsci mette in opera il rapporto con i classici di cui si diceva in passato. Kipling personalmente, lui è un filo colonialista, cioè è un inglese preciso, quadrato, che approva la gestione coloniale delle amministrazioni britanniche, eccetera, e ciò non di meno scrive delle opere potenti dal punto di vista campioni di quello che Edward Said chiama certamente orientalismo, quindi intrise di esotismo, eccetera, eccetera, ma forti dal punto di vista della realizzazione narrativa. E Gramsci cerca in tutti i modi di convincere il figlio Delio di leggersele, gliele fa mandare dalla cognata Tatiana da Roma. Poi, tra gli ultimi scambi delle lettere, gli ultimissimi anni, c'è appunto questo: ma ti è piaciuto, che ne pensi, eccetera, eccetera. Quindi è colonialista lui da un punto di vista ideologico, però le cose che scrive da un punto di vista narrativo funzionano e per i giovinetti, diciamo, danno una serie di elementi non conoscitivi, ma insomma di formazione anche etica ed emotiva interessanti. Una contrapposizione a questo discorso, cari selvaggi, senza di noi non andate da nessuna parte, può finire colonialista, può finire, diciamo, nell'estremo opposto, cioè nel tendere a esagerare questa autonomia, questa coesione, questa separatezza. E questo è un po' quello, mi pare di ricordare, che Crean faccia riferimento, per esempio, in questo senso, ad alcune osservazioni che fa Malinowski nell'introduzione di Argonauti del Pacifico Occidentale. L'osservazione partecipante, che è il metodo appunto fondato, anche se non con questo nome, che ne dica Fabietti, da Malinowski, diciamo arriva a produrre racconti, monografie, saggi che vanno in questa direzione. Un espediente narrativo classico che usava sempre Malinowski era il noi loro, per far vedere ai lettori colti occidentali, soprattutto britannici, che avrebbero letto il suo lavoro, quanto di ridicolo, primitivo, selvaggio, inspiegabile ci fosse, razionalmente inspiegabile ci fosse, nelle cose più correnti o anche più sacre delle abitudini dei bravi britannici, e quanto fossero assolutamente analoghi, voluti, consapevoli, efficaci i comportamenti e i sistemi di cultura dei trobriandesi. classico esempio era i gioielli della corona e le conchiglie che venivano scambiate nel Kula. Le conchiglie che vengono scambiate nel circuito rituale Kula sono oggetti brutti, sporchi e puzzolenti, importantissimi per i propriandesi, quanto sono brutti, di cattivo gusto, inutili e grevi i gioielli della corona sacralmente conservati nella Torre di Londra come simbolo della unità e del più alto spirito britannico. Schifezze gli uni e gli altri che, dice Malinowski, non in questi termini naturalmente, ma il senso è proprio quello, l'ironia è forte, volutamente forte, con lo stesso valore sacrale in entrambe le comunità. Ecco, dice Cream, questa, diciamo, operazione da un lato ha l'aspetto della valorizzazione di un punto di vista altro rispetto a quello occidentale e coloniale, dall'altro però tende a fornire una immagine artificiosa, esagerando appunto coerenze, coesioni, isolamenti di culture che appunto a questo punto tendono alla essenzializzazione, cioè i trobriandesi con la loro cultura come due elementi, due insiemi, un insieme di esseri umani in carne e ossa e un insieme di pratiche, oggetti, contenuti, valori che combaciano perfettamente gli uni e gli altri e sono delimitati rispetto a tutto ciò che li circonda. Questa essenzializzazione, delimitazione, esagerata coerentizzazione, diciamo, nello studio delle culture altre, è uno dei fardelli che l'antropologo si porta appresso un po' inconsapevolmente fino all'ultimo, e dice invece, per esempio, non troviamo questo atteggiamento in Gramsci, che non si interessa dell'alterità dei subalterni per scopi squisitamente conoscitivi come fanno gli antropologi, se ne interessa moltissimo per scopi pratici, politici, ma con una forte autonomia del momento conoscitivo, perché questo abbiamo già detto tante volte, per lui è fondamentale innanzitutto sapere, conoscere forme di vita, contenuti, valori, atteggiamenti di quelli che devono essere poi i protagonisti di un progetto politico di rinnovamento, senza il coinvolgimento dei quali il progetto non funzionerebbe. Però, a differenza appunto degli antropologi, Gramsci ne sottovaluta l'eterogeneità del mondo altro col quale entra in rapporto e appunto semmai ci va giù pesantissimo, qualificando il folklore, il senso comune, eccetera, di disgregatezza, di incoerenza, di frammentarietà, eccetera, né trascura il contesto in cui ogni realtà subalterna è inserita, proprio perché ogni discorso controegemonico, cioè ogni costruzione di egemonia che si contrapponga possibilmente alla fine in modo vincente a quella attualmente dominante, non può che partire dal calcolo delle forze in campo, nel mio campo e nell'altro campo, cercando di lavorare di fino in entrambi, ma tenendoli in conto tutti e due, l'uno e l'altro, che ne so, nel mio campo per valorizzare tutto il valorizzabile, nell'altro per disgregare il disgregabile, dividere i campi, i blocchi storici, questa è un'altra categoria classica gramsciana, i blocchi storici che mi si contrappongono e portarne dei pezzi dalla mia parte. Questo era un discorso che era stato ampiamente avviato e abbozzato nel saggio che abbiamo citato sulla questione meridionale, rimasto inedito fino al 30 e al quale Gramsci stava lavorando nel 26 quando è stato arrestato, dove faceva tutta una disamina appunto della realtà del meridione italiano e delle connessioni fra diverse figure di ceti intellettuali e diverse articolazioni dei ceti contadini, notando come ora questi fossero compattati e i campioni, diciamo, egemonici al massimo livello di questo campo fossero il Giustino Fortunato e il Benedetto Croce, e come compito invece delle forze che volevano fare un discorso appunto controegemonico doveva essere quello di disgregare il campo avverso, riunificando il proprio, e quindi appunto egemonia e controegemonia. Ancora prosegue il discorso di Crean, secondo lei, diciamo, non solo è utile su questo terreno che abbiamo appena detto il confronto con l'atteggiamento di Gramsci, ma anche quello che abbiamo già menzionato, cioè il discorso sul potere, può aiutare il discorso antropologico a affrontare un classico dilemma e a liberarsi da qualche zavorra che ancora si porta appresso, il dilemma essendo quello del rapporto fra categorie locali e categorie non locali, categorie etiche locali e etiche non locali. Ricordate dall'anno scorso che avete fatto questa coppia emico-etico e di derivazione linguistica, phonemic, phonetic, etic essendo l'oggetto fisico del suono e l'emico fonemico l'aspetto significativo che al suono si associa, e le categorie emiche sono quelle che ogni gruppo sociale, etnico eccetera, produce al suo interno e usa, quelle etiche sono quelle introdotte dall'esterno per descrivere, quindi di un livello teoricamente superiore in linea di principio, per descrivere le realtà locali. Solo che quella locale non riesce a uscire dal locale e quella etica e quella non locale è possibile non riesca a entrarci. Quindi entrambe c'è un problema di relazioni e di equilibrio fra i due, e la zavorra è l'opposizione tradizione-modernità come chiave di lettura principale per l'interpretazione dei mondi altri, quelli che lei piace chiamare i sud, i mondi del sud e non paesi in via di sviluppo, paesi del terzo mondo, eccetera, eccetera, i paesi del sud del mondo, anche se fisicamente non stanno necessariamente a sud, si schiacciano sulla coppia tradizione-modernità, essendo i campioni della tradizione, essendo sempre bisognosi di modernità e di modernizzazione, e molte volte questa coppia di termini essendo assunta dagli stessi membri di queste comunità come propria. Dice Crean, l'interesse politico di Gramsci, che mette in gioco una metacategoria che non è né emica né etica come quella del potere, porta a rileggere in questi termini il rapporto egemonie fra locali e non locali, tra presunti tradizionali e non, in termini di potere, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi è oppresso, chi non è oppresso, e riferito alle società occidentali questo si rilegge appunto in termini di rapporti di classe. Questa dinamica potere sì, potere no, è appunto per esempio centrale, lo accennavo anche prima, può darsi che ci capiterà di ritornarci, nel discorso delle correnti dei cultural studies, soprattutto inglesi, di Stuart Hall e di Raymond Williams.
Quindi è come se, no, come vedo benissimo, cioè come se il concetto di potere introdotto da Gramsci distruggesse poi, cioè in che modo?
No, non distrugge, nel senso Gramsci ce l'ha di suo perché è un discorso di carattere politico, quindi pur con tutta l'importanza e l'autonomia in senso buono che all'aspetto cultura troviamo nel discorso di Gramsci, e ricordate che abbiamo detto che un leitmotiv di tutto l'interesse gramsciano che poi si può ricostruire nelle note dei quaderni del carcere eccetera è quello tra politica e cultura, ciò non di meno l'interesse di fondo è quello politico, e quindi lo spostamento dei rapporti di potere che vedono in un momento dato i ceti subalterni essere subalterni e i ceti dominanti essere dominanti, tutto lo sforzo è rovesciare l'egemonia in subalternità e la subalternità in egemonia, cioè invertire le parti, che è un discorso che ruota intorno appunto ai termini del potere. Se il discorso è squisitamente scientifico, quindi in campo antropologico, è chiaro che non è che l'antropologo si pone il problema del dirigente politico negli stessi termini, però laddove l'interesse scientifico, conoscitivo dell'antropologo si volge verso i mondi alti, i sud, eccetera, che sono o colonizzati o strati subalterni dei paesi diciamo sociologicamente articolati, comunque sta avendo a che fare con le parti deboli della coppia potere-non potere, egemonia-subalternità. Quindi dice, se noi tiriamo in ballo questa categoria, che non è né locale né non locale, e quindi non è necessariamente connotata in un senso o in un altro, e non fa nemmeno riferimento alla questione tradizione-modernità, come se la modernità fosse anche quello un discorso extrastorico, il termine al quale necessariamente e virtuosamente tutti debbono tendere, quando viceversa ha dei connotati assolutamente culturalmente definiti, eccetera, spostare il discorso in termini insomma scacchistici, una mossa del cavallo laterale, ci aiuta a rivedere tutte queste questioni senza rimanere bloccate in quelle cose che secondo lei sono costitutive del discorso antropologico. Hanno svolto, come dicevamo prima, osservazione partecipante che comunque mette in crisi il discorso colonialista eccetera, hanno svolto una funzione, ma diciamo ci converrebbe andare oltre. E viceversa lei dice, secondo me nel discorso corrente dell'antropologia di oggi, contemporanea, ne continuiamo a usare anche senza accorgermene. Questo appunto è il tema che tratterà più avanti. Quindi per come la capisco io è come se il confronto con una prospettiva che si occupa delle stesse cose ma da un punto di vista diverso, politico e non strettamente conoscitivo, ci aiuta a rivedere le stesse cose che noi vedremmo secondo le nostre categorie in modi diversi, non per ottenere gli stessi fini politici ma proprio come retroazione sulle nostre categorie conoscitive. Questa era un po' la cosa che dicevo proprio all'inizissimo oggi, che per gente come Ciresio De Martino o Clemente o perfino la mia generazione nato nel 54, la commistione fra politica e interesse antropologico portava in modo abbastanza naturale e ingenuo e criticamente non avvertito a dire sì sì, d'accordo Gramsci, usiamo questo, usiamo quell'altro, eccetera. Una visione dall'esterno, come quella di un'antropologa non italiana, che non legge, non gliene importa, ma non usa il dibattito italiano, non è della generazione che ha attraversato la lettura di Gramsci come elemento di formazione spontaneo, ma è una scelta, ha delle ricadute, secondo lei questa operazione ha delle ricadute conoscitive squisitamente professionali, squisitamente dentro il discorso disciplinare, che perciò diceva all'inizio, se funziona il suo discorso e ha degli elementi convincenti, risulta particolarmente probante. Perché se me lo fa l'italiano di sinistra degli anni 50, diciamo, devo farci troppe tare, e sì, poi mi rimane comunque alcunché, e così via. Lo prendo dall'esterno e se mi rimane qualcosa, insomma, allora forse è ulteriormente, lo aggiungo, non è che lo sostituisco, lo aggiungo alle tradizioni mie, a quello che forse riusciremo a tirar fuori dalle letture italiane, e diventa un complemento che in effetti ci può far portare le letture di Gramsci negli anni 2000. E per esemplificare il discorso che dicevo prima, c'è un pezzettino appunto che è insomma, abbastanza chiaro nella alla fine dell'introduzione di Crean, che dice: Gramsci ci offre intuizioni illuminanti, a volte provocatorie, per ripensare il complesso terreno della cultura, della classe e della disuguaglianza. Il valore dell'approccio gramsciano risiede in primo luogo nel suo riconoscimento delle disuguaglianze strutturali, osservate ben oltre il mero riduzionismo economico. In secondo luogo, nella sua insistenza in una analisi rigorosa della complessità e della specificità dei diversi mondi culturali, delle persone che li abitano e delle visioni del mondo che queste producono. Appunto, diciamo, a me è sembrato abbastanza convincente l'operazione complessiva sua di lei, perché quando dice osservate ben oltre il mero riduzionismo economico, prende sul serio Gramsci in quanto marxista e dice, come insomma sottolineo sempre, cioè non è, anche se lo chiama studioso, che mi suona un po' strano, non è uno così disinteressato che si occupa di subalterni eccetera, cioè è molto connotato, è molto inserito in un mondo, in un contesto, in un sistema eccetera, e io lo prendo sul serio da quel punto di vista, cioè non metto tra parentesi che vabbè è caduto il muro di Berlino, lasciamo perdere eccetera, vediamo cosa ne avanza eccetera. No, io lo prendo sul serio nel suo insieme e faccio la valutazione, io Crean, che il suo approccio, pur comunista, pur da materialista storico eccetera eccetera a pieno titolo, è un approccio duttile, elastico, non schematico, e che quindi mi dà, anche seguendolo sul suo stesso terreno, delle indicazioni che possono essere interessanti sul mio terreno, che è un altro, che è un altro terreno. La struttura del libro l'abbiamo già vista, e nella prima parte appunto del libro fa questa operazione di doppia contestualizzazione: da un lato qualcosa su Gramsci, biografia e caratteristiche di fondo del suo essere marxista e perché, in che termini il suo essere marxista può dirmi qualcosa, anche se non debbo necessariamente oggi io Crean, io testa, io chiunque altro continuare a definirmi o per la prima volta in vita mia definirmi marxista, ma posso tirarne fuori delle cose, e l'altro di contestualizzazione sul concetto di cultura nella tradizione antropologica. la contestualizzazione su vita e opere di Gramsci appunto fa una rapida ma puntuale ricostruzione biografica, cioè proprio poche pagine, ma un utile promemoria anche per chi già si è letto e ha attraversato il libro di Santucci. Qui ci colgo giusto qualche così accento che mi sembra appunto da straniera degli anni 2000, insomma, la sottolineatura di chiamarlo più volte studioso, che mi suonava un po' strana, ma insomma nell'economia del suo discorso si capisce, una certa sottovalutazione quando ricostruisce le tappe della sua vita del contesto internazionale dell'esistenza molto pesante, diciamo, e influente del movimento comunista internazionale, organizzato nell'internazionale comunista con i dirigenti che dicono alle sezioni internazionali cosa è bene fare e cosa no, intervengono, eccetera. Questo posso capire che nell'America degli anni 2000 è un discorso che davvero è molto distante, poco spendibile e poco comprensibile. Non c'è, semplicemente uno che non ne sa niente di questa cosa non ne viene proprio, non la indovina minimamente. E così qualche accenno minimo sui fatti biografici, sui rapporti con la cognata, come lui viveva in carcere, eccetera, sono connotazioni che un pochino sono un pochino edulcorate, un pochino sbrigative, o anche alla fine con il passaggio in cui dice come vengono salvati i quaderni, fu Tatiana insieme al suo ultimo compagno di cella ad assicurarsi che i quaderni fossero subito portati clandestinamente fuori dalla prigione durante uno dei tanti spostamenti alle varie cliniche e poi messi al sicuro a Mosca. Fa riferimento a un episodio reale, quando Gramsci esce dal carcere di Turi e va all'infermeria di Civitavecchia prima e poi alla clinica di Formia. C'è effettivamente una testimonianza di un altro politico che era stato in cella con lui gli ultimi mesi perché non era più autonomo, Trombetti, che dice, racconta appunto che Gramsci distraeva la guardia mentre facevano i bagagli che l'indomani mattina doveva partire. Gramsci teneva in chiacchiere la guardia e lui lesto pigliava i quaderni e li ficcava in mezzo ai vestiti eccetera nel baule che avrebbe viaggiato con Gramsci, perché lui ha lasciato a Turi un'enorme quantità di roba che infatti scrive alla povera cognata di istruzioni su come contenersi, propone, chiede anche consiglio su cosa fare eccetera eccetera, ed è un blocco di cose le quali si sono in larghissima parte mantenute e che fanno oggi il contesto di quelle 7400 pagine che ci disegnano una persona, ma che avrebbero potuto andare disperse interamente, e anche buona parte di quelle 7400 pagine subito dopo la prima, diciamo, arresto, quando viene mandato al confine, Gramsci in una lettera dice: ho pensato di poter sparire come un sasso nell'oceano. La prima idea è che lo mandassero in Somalia, lontano da chiunque, sparire come un sasso nell'oceano, semplicemente non se ne sarebbe parlato più. Come oggi non si parla, o pochissimo se ne parla, e quasi nessuno sa che il primo segretario del Partito Comunista Italiano si chiama Amadeo Bordiga, il secondo si sarebbe chiamato Antonio Gramsci, il Partito Comunista Italiano sarebbe cominciato con Palmiro Togliatti e tutte le cose che ha fatto nel dopoguerra. Lui aveva messo insieme una enorme quantità di libri che sono di Gramsci, che erano la base documentaria, che lui considerava insufficientissima, ma comunque delle migliaia di pagine delle note, e questi libri erano un po' nella sua cella, un po' nel magazzino del carcere di Turi. Ha scritto appunto centinaia di lettere in giro, tutte queste cose potevano semplicemente andare disperse, come innanzitutto i suoi quaderni. Allora i quaderni effettivamente lo seguono in questo modo un po' rocambolesco, e poi, essendo lui morto da libero, Tania può prenderli, tenerli in luogo sicuro per un anno a Roma e poi farli arrivare a Mosca. A Mosca vanno a Togliatti e al gruppo dirigente del PC quando rientra dalla guerra di Spagna, e da lì, insieme alle casse di libri perfino, ritornano in Italia e sono conservati ora alla Fondazione Istituto Gramsci, qui nel quartiere Trieste. E i rapporti con Tatiana, la cognata, sono così. Da qui qualche volta nacquero dei litigi fra Tatiana e Gramsci. Per carità, in un libro che si occupa di cultura Gramsci non è che si deve mettere a specificare tutte le questioni con la cognata, però diciamo nella biografia sua è stata una storia anche questa tormentata, complicata, eccetera, e che ha fortemente influito su come si sono sviluppati gli 11 anni di carcere. Ne abbiamo detti un po' di cose, non ci ritorno, però ecco, segnalo che qui il modo in cui è trattato è abbastanza sbrigativo. Crean dice subito: il marxismo di Gramsci è estremamente duttile, diverso da quello sovietico post-leninista, ma comunque Antonio Gramsci è marxista, i rapporti di produzione sono quelli che modellano la società. Nella seconda parte di questo capitolo introduttivo su Gramsci ci dà alcuni cenni appunto sui temi principali di cui Gramsci si interessa, quindi intellettuale organico tradizionale, organico come non secondario, non accidentale, e di solito è tale l'intellettuale organico o altro di organico perché connesso, e cioè non è secondario, non è accidentale nella ricostruzione di un discorso teorico o politico, perché è collegato alle forze economiche fondamentali e alla loro azione, e dalla loro azione prodotto e modellato. Quindi ancora una volta una visione che cerca di essere equilibrata. È originale quest'uomo, ma è marxista, cioè non scordiamoci nessuna delle due cose. Lei farà un ragionamento interamente dedicato alla critica letteraria, cioè a quello che si può leggere nei quaderni, però soprattutto nei quaderni. Noi abbiamo fatto anche qualche accenno le volte scorse che effettivamente anche da un punto di vista dell'essere politico, del suo agire politico e del suo essere attivo politicamente, questo suo diciamo duttilità si può riconoscere, e questa connotazione penso che sia, mi sembra giusta e ben detta da parte di Crea. Ricordate alcune cose che abbiamo detto su tutta la questione dei consigli di fabbrica, e che era un mettersi in gioco, un mettere in gioco la dirigenza, la linea, le persone stesse dei gruppi dirigenti in rapporto diretto e con diciamo subalterni attivi e che non necessariamente sarebbero stati pronti a prendere ordini e indicazioni e a seguire binari precostituiti, diciamo una capacità di mettersi in gioco e di ascolto che è stata concretamente vissuta per un paio d'anni ed è stata un elemento di battaglia politica effettivo in Italia e fuori d'Italia, in cui Gramsci e il gruppo dei torinesi ha assunto delle posizioni diciamo non assolutamente da tutti accettate. Il modo in cui ci si doveva opporre al fascismo che cresceva, e diciamo la linea principale, abbiamo ricordato, del gruppo dirigente bordighiano del Partito Comunista era quella di far da sé e non fidarsi di nessuno nell'opposizione alle attività anche militari dei fascisti, e quella di Gramsci più possibilista, anche se non arrivò alla rottura su questo, nei confronti di fenomeni come gli arditi del popolo, che erano forme di auto-organizzazione apartitiche che ottennero alcuni successi importanti e che non ebbero nessun supporto da parte appunto delle dirigenze di partito. E infine, come elemento più caratterizzante della sua vita carceraria, la posizione che assunse in carcere, quindi con difficoltà enorme di assunzione di elementi di giudizio sul resto del mondo, a differenza di quando era libero, sulla questione di come si sarebbe usciti dal fascismo. Nel 29-30 l'Internazionale Comunista e tutte le varie sezioni locali considerarono che i regimi reazionari e borghesi sarebbero crollati rapidamente, quindi i comunisti dovevano in ogni nazione prepararsi alla presa del potere diretta, e in Italia al fascismo doveva succedere la dittatura del proletariato, senza soluzione di continuità. Su questo si sviluppa un dibattito interno, vengono nel partito in clandestinità all'estero espulse delle persone. La storia del Partito Comunista si chiama la questione dei tre: Leonetti, Ravazzoli e Tresso. Leonetti erano dei torinesi storici del gruppo anche di Gramsci, furono espulsi perché non erano d'accordo con questa visione che per esempio bollava di socialfascisti i partiti socialisti, perché erano solo una variante imbellettata della reazione. E Gramsci in carcere assunse una posizione di contrasto a questa linea. Gli fu mandato in carcere il fratello Gennaro, che era un soggetto un pochino instabile, diciamo, però era stato il primo socialista della famiglia Gramsci, viveva in Francia, e il gruppo francese della direzione comunista lo mandò, quanto familiare poteva visitare il fratello, a fargli un racconto di quello che stava succedendo. Questo succedeva appunto nel 30, all'inizio del 30, e anche per sentire che cosa ne pensava Gramsci. Gennaro, diciamo, ha fornito versioni un po' diverse su che cosa abbia riferito al partito su quello che pensava Gramsci. È sicuro che Gramsci non era d'accordo con questa cosa, e su questo ci furono tensioni molto forti all'interno della comunità carceraria. A Turi i detenuti comunisti erano quasi tutti sulla linea ufficiale del partito. Gramsci a questo si contrappose, e lui per esempio vedeva come fuoriuscita dalla situazione della dittatura fascista l'ipotesi di una costituente, cosa che poi effettivamente è quello che più o meno è successo, e quindi cioè una fase in cui i comunisti non dovevano puntare alla presa del potere, ma dovevano puntare a una politica di alleanze con altre forze per costruire una situazione nuova. Questo era appena abbozzato, ma appunto è indicativo di una d'utilità di una posizione, diciamo, non dogmatica, non schematica, e soprattutto di cercare di riflettere in concreto per le situazioni concrete date che ogni volta lo sviluppo storico presenta, senza andare, diciamo, semplicemente sulla base dei sacri testi. E così per esempio su questa questione dei rapporti di produzione che modellano la società, è una cosa che Gramsci sostiene che è una posizione marxista. Gramsci la fa sua, ma le sue posizioni sono punteggiate sempre da correttivi, da diciamo, traduzioni alla scala di questi discorsi di carattere molto, molto generali, Crean sostiene, ci ricorda con varie citazioni, eccetera, come lo sviluppo, la dinamica delle forze economiche, Gramsci dice, produce possibilità, non c'è nessun automatismo, nessuna cosa né inevitabile né automatica nello sviluppo storico, sta alle forze politiche concretamente date che uno costruisce e alle posizioni politiche che queste forze assumono man mano, produrre o non produrre, far produrre o non far produrre certi risultati che lo sviluppo delle forze economiche rendono semplicemente possibile. Per esempio, cioè, lei cita un articolo del 16, mi pare, in cui, parlando di categorie come quella di proletariato, Gramsci dice: il proletariato sì, è uno schema pratico, utile, ma poi esistono i proletari, i singoli proletari in carne ed ossa, con i quali noi dobbiamo fare i conti, che dobbiamo trasformare, che dobbiamo portare dalla nostra parte, eccetera, eccetera. Quindi, per fare un discorso di carattere generale, i grandi schemi funzionano, ma poi dopo, diciamo, dobbiamo portarli alla scala delle singole situazioni. Questo per esempio è il motivo per cui ha tanto rilievo e interesse per Gramsci la figura di Machiavelli, il quale è uno che fa esattamente, secondo lui, questo in modo esemplare. Cioè lui, Machiavelli, per la situazione italiana del suo tempo, cerca di trovare la strada specifica e originale, adeguata all'Italia, per fare anche qui quello che si stava facendo in giro per l'Europa, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Russia, lo Stato nazionale. Quello che in Italia arriverà secoli dopo. Lo Stato nazionale allora aveva la forma della monarchia assoluta. E Machiavelli fa tutto il discorso sul principe, sul ruolo del principe, eccetera, eccetera. Quindi, secondo Gramsci, Machiavelli, rispetto ai suoi coevi, è progressivo, nel senso che lui legge le forze in ballo in Italia in termini più realistici, più concreti di come altri facciano, e cerca di trovare delle soluzioni che in realtà sono le stesse che vengono trovate e funzionano in giro per l'Europa. In Italia questo non si verifica, appunto. La storia è fatta di possibilità, ma non di automatismi né di cose inevitabili, e in Italia si è aspettato secoli dopo perché questo andasse a effetto. Nulla nella storia è inevitabile, e Crean ci fa una citazione di Gramsci appunto su questo. In realtà, qui è Gramsci che parla, si può prevedere scientificamente, messo tra virgolette, solo la lotta, ma non i momenti concreti di essa, che non possono non essere risultati di forze contrastanti in continuo movimento. Realmente si prevede nella misura in cui si opera, in cui si applica uno sforzo volontario, e quindi si contribuisce concretamente a creare il risultato preveduto. La previsione si rivela quindi non come un atto scientifico di conoscenza, ma come l'espressione astratta dello sforzo che si fa, il modo pratico di creare una volontà collettiva. Quindi l'aspetto teorico senza l'aspetto pratico non ha senso. Quello che è diffusissimo nella tradizione ideologica, appunto, del marxismo in tutte le sue varianti, è esattamente questo peccato di ideologia, di schematismo per cui certe cose stanno scritte nei libri di Marx, di Engels, di Lenin, eccetera, e allora va così, si fa così, dobbiamo fare nella stessa maniera, eccetera, eccetera. È un atteggiamento religioso, e diciamo l'esperienza religiosa è uno dei pochissimi universali culturali dell'umanità e si applica ai più vari campi. Quello politico ci sta dentro tutto quanto. Effettivamente pare di poter dire che Antonio Gramsci sia stato una persona che nella sua opera e nel suo pensare sia riuscito abbastanza a sfuggire a questo atteggiamento, che pure nel suo campo politico e nella sua tradizione di formazione era molto incentivato e possibile.
Sì, ma proprio quello di questo, cioè, nel senso, la lettura di Gramsci, no? Quanto può essere dividita nelle categorie marxiste e quanto marziane, nel senso, quanto è veramente letterario interpretarci la parte di Gramsci, di Marx, e quanto ne esce invece, cioè il confronto, cioè, perché spesso viene definito il marxista italiano, no? Ma fino a che punto, proprio a proposito di questo che è poco religioso nel suo operare, cioè cosa prende, cosa smonta, una cosa di cioè questo.
Non sono marxianamente e gramsciologicamente in grado di rispondere. Per rispondere ci vorrebbe un corso ad hoc, non di antropologia, ma di filosofia della politica, eccetera, eccetera. Leggersi le 7400 pagine, rileggersele e leggere parecchie cose serie di Marx e ragionarci sopra. Ci sono tanti che l'hanno fatto, quindi... Poi ci dobbiamo leggere qualcuno dei libri di questi tanti, qualche assunto di questi e metterli a confronto. No, diciamo che per quello che...
italiano non sono mai stato così d'accordo, poco con le...
Ma... Sì, ma diciamo poi anche lì si tratta di mettersi d'accordo sui termini, perché ista e iano possiamo attribuirgli dei significati particolarmente forti o non. Se diciamo che marxista è uno... ossequiente e marxiano è uno che originale fuoriesce, è un universo di discorso, ma è una pattuizione non automatica e non necessaria, è una convenzione. Normalmente le due cose, per esempio, sono abbastanza sinonime. Allora, nell'ambito di un discorso specialistico si può fare questo discorso qui e dire conveniamo che marxista è quello che è abbastanza di stretta osservanza e marziano no. Vale la citazione che mi sa che sta nel libro di Santucci, che Max Carlo, lui come diceva Benigni, Carlo ha detto io mica sono marxista. Cioè, come Croce dice, momento, De Sanctis è mio e non è di Gramsci, esiste la croce, la linea De Sanctis Croce. Marx ha detto, ma io non sono marxista, cioè si dice correntemente che il suo intento non era stato quello di costruire una ortodossia, che poi si è costruita, che è stata deliberatamente costruita, ha degli artefici precisi con nomi e cognomi eccetera eccetera.
Scopi religiosi non interessa. Scopi religiosi,
certo.
Nomi di...
no. Certo, ma su questo no, adesso vedo che abbiamo finito il tempo, quindi dobbiamo riprendere la volta prossima, ma vale anche proprio la testimonianza autobiografica. Io in quanto giovane marxista vivevo la faccenda proprio in termini squisitamente religiosi, avevo dei testi da studiare e dovevo cercare di applicarli a quello che mi stava intorno. Quando ho capito che la cosa non funzionava proprio così, però mi sono posto anche il problema, ma per capire quello che mi sta intorno, quali sono gli strumenti? Cioè, mettiamo che smetto di leggere i sacri testi, cosa leggo al posto per capire come va il mondo? Mica è tanto semplice. E qui quindi la faccenda si apre largamente, però effettivamente c'è un modo appunto religioso, nel senso di ma il discorso religioso a sua volta può essere vissuto in modi articolatissimi, Se vi sentite la meravigliosa trasmissione del sabato e della domenica di Rai 3, Uomini e Profeti, c'è una fioritura di discorso critico in ambito religioso, e i nostri insegnamenti di storia delle religioni, da Pettazzoni in poi, lo stanno a testimoniare, che può essere perfettamente interno, cioè si può essere perfettamente interni a un determinato credo religioso e saper fare un discorso assolutamente critico, storico, filologico, eccetera, sui testi, e dialogare con chi non crede e fa lo stesso tipo di discorso, di approccio, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, in questo, nell'accezione che ho detto prima, religioso aveva un'accezione che voleva essere sinonimo di dogmatico, schematico, che sostituisce il libro al discorso che ti fa la persona in carne ed ossa, che devi stare a sentire. Però ci sono tanti altri modi di declinarlo, naturalmente. Ci rivediamo.
Certo.
Il
neo Gramsciani negli anni 80 che applicavano le teorie di subordinazione alla...
Non ho capito.
Il neo Gramsciani.
Chi intende per neo Gramsci?
È questa specie di movimento negli 80 che va a applicare la politica europea delle teorie di subordinazione. Secondo lei sono, diciamo, il nemico mi ha proprio parlato di questo l'altro giorno, comunque subito. La scienza politica ha fatto l'esame su questo,
in Svizzera. Queste però sono categorie che creiamo noi, cioè a me se mi dice neo Gramsciani le devo chiedere nomi e cognomi, perché se no non li associo a niente. Quindi o me lo dice la prossima volta, meglio ancora mi scrive una mail, così facciamo anche un dibattito preparato, così so chi sono i neo Gramsciani.
La Repubblica Europea dei paesi del capitalismo, come i paesi poi.
Gramsci passa, diciamo così, come vulgata, per essere più marziano che marxista, per usare il suo termine, e quindi per essere uno che meglio sopravvive al disuso del marxismo come ricetta pronta per l'uso. È uno che ci dà tanti strumenti e che quindi possiamo utilizzare in modo vario. Quindi mi suona benissimo che ci sia un qualche cosa che viene etichettato in quanto tale e che è attivo e vivace negli anni 80. Però se me lo scrive chi sono, mi fa un piacere. Che si
vede.
Meraviglioso, questa è una perfetta domanda da fare. Se la prossima volta me lo ricorda all'inizio, me lo dice. Dove l'ha visto qui esattamente, che non me lo ricordo?
L'educazione di Joseph
Buttigieg. Buttigieg, d'accordo. È perfetto, è esattamente l'esempio che avevo fatto della vostra collega Luisa dell'anno scorso, che mi disse: sì, ma fra PC e PSI che differenza c'è? È un eccellente esempio.